Avete sentito come nel nostro canto noi vorremmo che addirittura i mari e i monti si prostrassero al Re. Forse si prostrassero, sarebbe reso in greco dal verbo proskineo, cioè faccio un'adorazione, piego le ginocchia e mando un bacio, come si faceva con i re ellenistici. E come vedremo viene fatto anche nel Vangelo di oggi. Ma su questo ci sarà molto da dire. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare. Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono. Lo interrogarono, il verbo è erotao. Esaudiscila perché ci viene dietro gridando. No, il verbo non è esaudiscila. Vorrebbe dire che i discepoli sono migliori di Gesù, no? Il verbo è rimandala, apolio. Quindi, come dire, mandala via, perché ci grida dietro. Egli rispose, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo, Signore, aiutami. Ed egli rispose, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Sfumatura un po' diversa. Egli però disse, la Dei disse, sì, padrone. E infatti i cagnolini mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Cioè gli ha detto, non è bene gettare il pane. E dice, e chi lo getta? Però, nessuno, anche se nessuno glielo getta, quello che cade si mangia. Insomma. E poi disse, è vero, ok, questo qui. Allora Gesù le replicò, donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. È parola del Signore. Allora, c'è una domenica come questa, calda, siamo appena passata la festa dell'Assunta e io sono vestito di verde, quindi non è una solennità, è una domenica ordinaria, eppure il Vangelo di oggi è un Vangelo cruciale, centrale. Spero di riuscirvi a farvi cogliere quanto sia importante questa pagina. Noi rimaniamo piuttosto sconcertati da questa risposta che Gesù dà sui non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani. Quindi è necessario fare prima una premessa di tipo storico-ambientale per capirci qualcosa. Allora, gli ebrei non avevano cani domestici, avevano cani randagi che si occupavano di smaltire i rifiuti, che erano tollerati proprio per questo loro smaltimento dei rifiuti, che non c'era la era che veniva a raccoglierli, ma si buttavano dove capitava, i cani smaltivano qualcosa. E perché non avevano cani domestici? Perché i cani erano animali impuri, considerati animali impuri. Ora, l'impurità impediva, se poi andavi in pellegrinaggio a Gerusalemme, di entrare nel Tempio, quindi prima dovevi purificarti. Però se tu senti che una bestia, diciamo così, ti contamina e ti rende indegno di Dio, insomma, anche se non vai al Tempio, perché il Tempio ce n'è uno solo, quindi bisogna fare centinaia di chilometri per la volta per raggiungerlo, comunque non ti stai volentieri vicino, accanto ad un animale che Dio giudica impuro. Quindi non avevano cani domestici. I pagani, che non avevano queste storie, sì, ce li avevano. Infatti qui sentiamo questa donna che fa un classico esempio di vita domestica dove c'è un cane. E quando uno fa una cosa, anzi quando uno non fa una cosa, gli ebrei non avevano cani e il suo vicino la fa, insomma, anche a te stesso devi dire guarda quello lì come sbaglia, se no. E allora c'era probabilmente c'era le critiche degli ebrei nei confronti di questa usanza dei pagani di avere cani domestici. Forse una delle cose che si dicevano era, ma guarda lì, prendono il pane ai figli e lo danno ai cani. In effetti, insomma, un cane domestico non li pagliava sui rifiuti, lo devi anche nutrire, quindi poteva sembrare che togliessero qualcosa ai figli per darlo agli animali. E quindi dice, è una cosa da pazzi, insomma. Forse era una delle cose che si dicevano. Gesù quindi riprende, il Gesù dei Vangeli riprenderebbe questa diceria, non è un Gesù crudele, non è un Gesù, perché se lo leggiamo in senso storico, come se fosse il film degli avvenimenti, allora ci troveremo davanti a un Gesù che di fronte a una persona preoccupatissima per la figlia che è gravemente tormentata da un demonio, la chiama cane. Gli ebrei chiamavano cani appunto anche per questo motivo i pagani, era un gesto di disprezzo. No, qui si mette in bocca a Gesù quello che è una delle dicerie, una delle critiche contro i pagani, proprio per far vedere come questa cosa viene superata. Anche se è singolare che venga superata dalla donna, viene superata da Gesù in seguito alle parole della donna. Già, la donna, qui abbiamo detto che lo supplicava, anzi no, non lo supplicava la donna, lo supplicavano i discepoli, ma il verbo nel Vangelo originario, sì, perché quando Matteo ha scritto questo brano che abbiamo letto, aveva comunque sotto mano un altro Vangelo, il Vangelo di Marco, dal quale poi lui è stato ispirato e ha tratto. Quindi è importante andare a vedere come diceva Marco e fare un confronto fra i due evangelisti. Direi che questo brano della Sirofenicia è un brano ideale. Forse se dovessi spiegare la psicologia dei personaggi, o meglio la psicologia di Matteo che modifica Marco, nelle cose che Marco dice e lo disturbano, e allora le toglie, le modifica, bisognerebbe usare proprio questo brano, è un esempio perfetto. Nel Vangelo di Marco è la donna che supplica, ma non supplica, avrebbe usato un altro verbo, paracaleo. Altre volte qualcuno supplica Gesù e allora Marco usa il verbo paracaleo. No, questa donna usa il verbo erotao. Si potrebbe tradurre erotao con chiedere, ma è più vicino all'interrogare. Infatti, per esempio, i farisei poco prima vengono e interrogano Gesù, perché i tuoi discepoli mangiano il pane con mani non lavate? Il verbo è erotao. Questa donna non è semplicemente una supplice, è una che pone una questione. Pone una questione. Tant'è vero che questa non è un episodio di supplica, è un episodio di disputa. Disputa. Nei Vangeli, questo è un caso unico, non più unico che raro, unico e basta. Perché nel Vangelo, il primo, il punto di riferimento, quello di Marco, quando qualcuno pone una questione a Gesù, gli avversari, farisei, gli scribi, poi Gesù risponde e la questione è finita, nel senso che non c'è nessuno che ribatte. Cioè, non esistono 10 dispute nel Vangelo di Marco, 5 all'inizio, 5 alla fine, ogni volta che qualcuno gli fa una questione, dopo che Gesù ha parlato, questione finita. Nessuno ribatte a Gesù, nessuno ribatte a Gesù se non questa donna. Non solo ribatte, ma la spunta. Ah, oddio, una donna che la spunta parlando con Gesù? Guardate che la parola di Gesù, nel Vangelo di Marco soprattutto, è la parola di Dio, nel senso che della parola di Dio ha una qualità principale che si realizza. Quando Gesù dice qualcosa, siamo quelli che nell'arco del libro qualcosa di quello che ha detto, oppure anche molto direttamente, si realizza. Qui invece non è che si realizza la parola di Gesù. Non è bene prendere il pane dei figli e gettare i cagnolini. Questa è una parola di Gesù che non si realizza. Guardate, ha detto non è bene, bello, non è bello prendere il pane dei figli e gettare i cagnolini. No, no, invece alla fine succede. Quindi, cosa grossissima. Una disputa in cui Gesù ha la peggio, volontariamente riconosce di avere la peggio, e con una donna, e neanche una donna di Israele, una donna pagana. Ah, ma cos'è sta roba? Ecco, allora che arriva Matteo e la prima cosa che fa, non fa interrogare Gesù dalla donna, ma da quando in qua si è vista una donna che interroga un rabbi? Le donne devono tacere, in assemblea le donne tacciano, diceva Paolo. Allora introduce i discepoli, che in Marco non ci sono, ed è loro che gli fa chiedere, interrogare Gesù, mandala via. E quando Gesù risponde, non sono mandato che alle pecore e pecore della casa di Israele, sembra dare ragione ai discepoli. Questa frase in Marco non c'è, se l'ha inventata Matteo. Sapete, la frase è forte, perché sono stato mandato, è quello che Dio vuole. Dio vuole che lui, secondo Matteo, vada solo a Israeliti. Ma questa appunto è un'aggiunta di Matteo. E la seconda cosa è che Matteo cambia Marco, nel senso che la donna cade davanti ai piedi di Gesù in Marco, mentre invece in Matteo fa proprio un'adorazione, verbo preschineo. Quindi voi capite che quando lo chiama Signore, Padrone, e poi lo adora, quel Signore, Padrone non è un'espressione di cortesia, di ossequio, come in Marco, diventa un verbo molto più forte, che esprime quasi che questa donna riconosce Gesù come Signore. E Signore non semplicemente come un titolo di reverenza, ma come qualcuno che viene da Dio, o come addirittura è Dio. Tant'è vero che poi alla fine l'evangelista Matteo gli fa dire a Gesù la tua fede, pistis, che nel Vangelo di Matteo significa proprio riconoscere Gesù. Il tema della fede non c'è in Marco, non c'era. Poi, altra cosa, nella parola di Marco la donna fa una vera e propria opposizione. Le dice, la donna dice, ella però rispose a lui, padrone, Kyrios, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano dalle briciole dei bambini, non dalle briciole che cadono dalla tavola dei padroni, mangiano dalle briciole dei bambini, dopo vediamo. Invece nel Vangelo di Matteo, questa comincia dandogli ragione. Lui disse, non è bene prendere il pane dei figli dalle cagnolini, le dice, sì, padrone, infatti i cagnolini mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola. Come dire, sì, infatti non pretendo che tu me ne dia, pretendo solo di, come dire, di cibarmi da quello che avanza. Soprattutto in Marco la donna porta ad esempio quello che fanno volontariamente i bambini. Anche i cagnolini sotto la tavola mangiano dalle briciole dei bambini. Mentre invece in Matteo si tratta di ciò che cade involontariamente dalla tavola dei padroni. Sì, dice la donna, infatti i cagnolini mangiano dalle briciole cadenti dalla tavola dei padroni loro. Qual è la differenza? Vuol dire che la donna evoca il gesto dei bambini che dopo che hanno ricevuto il pane ne danno un pezzetto al cagnolino sotto la cama, sotto la tavola che scodinzola in attesa. È un piccolo quadro tenerissimo di un gesto minimo da parte di un bambino. Tutto è al diminutivo, sì, ma anche i cagnolini, diminutivo, si cibano delle bricioline che cade dalla mano, sarebbe così, ma anche i cagnolini, diminutivo, sotto la tavola mangiano dalle bricioline dei bimbini, tutto piccolo, piccolo, piccolo. E questo è straordinario. Non si tratta di qualcosa che cade involontariamente, ma sì, dai, pigliati quello che neanche vorrei darti, ma mi casca, come mi cascano le briciole, e allora quasi tientelo, involontariamente è cascata. No, si chiama il bimbo, un bimbo, un bimbino, ad esempio, un bambino che fa qualcosa di volontario. Dopo ci torniamo su questo gesto, questa cosa che scrive Marco è gigantesca, veramente. E poi ancora più gigantesca è la conclusione, perché nel Vangelo di Matteo, allora rispondendo Gesù disse a lei: o donna, grande di te la fede, frase che in Marco non c'era, avvenga a te come vuoi. Quello avvenga è un imperativo passivo, quindi è un comando che Gesù dà, è la parola risanatrice. In altre parole, in Matteo è Gesù che fa il miracolo. Ma cosa diceva Marco? E disse a lei: per questa parola, per quello che la donna ha detto, va, è uscito dalla figlia tua il demonio. Cioè, è la tua parola che ha fatto uscire, è già uscito, non avvenga, come dire, adesso voglio che sia, avvenga. No, 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 per questa tua parola è uscito, è già successo, per quello che hai detto. Non è una ricompensa di Gesù per la parola che la donna ha detto. La parola della donna ha fatto sì che il demonio uscisse. È la donna che fa il miracolo. Questo accade diverse volte nel Vangelo di Marco. Marco ci tiene, non so, per esempio, il cieco di Gerico va a lui, poi dice: la tua fede ti ha salvato. Quello ci vede, però la sua fede che l'ha salvato. Quindi, anche qui è la donna che fa. E, concludendo, perché non si può stare sempre a vedere questa cosa, sono fortissimi contrasti. Bellissimo questo, una poesia eccezionale. Fortissimi contrasti, perché il brano precedente, Gesù disputa con i farisei che gli obiettano che i discepoli mangiano il pane con mani non lavate, quindi con mani impure. E lui gli dice: bene ha profetato di voi Isaia, voi avete... mi onorate con le labbra, mi vostro cuore lontano da me, infatti magari vi purificate le mani e poi nel cuore avete dentro delle cose cattive, non date da mangiare ai genitori. C'è il brano dove se uno dice Corban, dedicato a Dio, non gli permettete di più di darlo al padre che ha bisogno. Allora, ci sono i farisei che mangiano con mani impure e si preferisce bimbo pagano che dà da mangiare al cagnolino e poi continua a mangiare con quelle mani che hanno toccato il cagnolino. Influenzati dal detto precedente, noi pensiamo che il bambino abbia gettato le briciole al cagnolino, ma il verbo gettare non c'è, c'è soltanto scritto: anche i cagnolini mangiano dalle briciole dei bambini, evocando il fatto che il bambino prende il pezzettino di pane, lo tiene in mano e il cane lo lecca, se lo mangia. Per carità, a noi questa cosa fa un po' schifo, ma fa un po' schifo perché veniamo 2000 anni dopo, perché conosciamo i microscopi, che loro non avevano, e quindi sappiamo che esistono i microbi. Non c'è niente di più lontano dalla mentalità di un uomo di 2000 anni fa. Non vede in questo gesto il pericolo igienico. Cioè, questo è proprio leggere il testo in modo da pazzi. No, vede semplicemente il bimbo che ha comunione con un animale impuro. A tavola mangia con mani impure. mentre i farisei sono lì che purificano le mani e poi immergono le stoviglie, lavano tutto per non mangiare con mani impure, il bimbo pagano mangia con mani impure, perché appena toccato un cane, che è un animale impuro, ma quello che ha nel cuore, in quel gesto minimo, è ciò che conta. Perché cosa fa questo bambino che deve mangiare la briciolina al cagnolino? Aperta parentesi, se avete mangiato in casa di qualcuno che ha dei cani, qui in campagna può succedere, io l'ho fatto, quando mangiate sotto c'è il cane, che è lì, che ti guarda, scodinzola, e aspetta che gli dia qualcosa, quindi è un'immagine molto viva. Cosa ha fatto questo bambino dando da mangiare al suo amico a quattro zampe scodinzolante? Ha fatto quello che ha fatto il padre, suo padre gli ha dato da mangiare. E lui dà da mangiare a quello più piccolo. Ma chi è più piccolo di un bimbino? Uno dice, un bimbo più piccolo? No, a quello ci danno già da mangiare i genitori. A chi può decidere un bimbino di dare da mangiare lui, che non ha nessuno sotto di sé? Il cagnolino. Quindi fa quello che è stato fatto a lui. I discepoli sono stati ospitati, qui siamo nella sezione del pane, e Gesù li fa ridare alla folla i 5 pani e 2 pesci, che poi mangiano tutti. Quello che hai ricevuto lo dai a tua volta. Questo è uno che è in comunione col padre perché assomiglia a suo padre. E evocativo, assomiglia a Dio. Un bimbo pagano che sta facendo un pasto impuro assomiglia a Dio, avrei mise conto di cosa stiamo dicendo. Ma non è finita, adesso viene più bella. La donna aveva detto, anzi Gesù aveva detto, non è bene prendere il pane ai figli e darlo ai cagnolini, gettarlo ai cagnolini. La donna risponde, sì, ma anche i cagnolini mangiano dalle briciole, non dei figli, dei bambini. Dei bimbini, paio, diminutivo del paese, che può voler dire significa figlio, ma anche bimbo. Ora, questa è la prima volta che compare questa parola nel Vangelo di Marco, ma dopo comparirà ancora, e come? E sarà Gesù che porterà ad esempio i bambini. Io vi dico che se non diventerete, non accoglierete il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerete in esso. La prima che tira ad esempio i bambini è questa anonima donna pagana e poi Gesù tira ad esempio i bambini. Ma allora vuol dire che Gesù ha imparato da questa donna. Immaginare un Gesù che impara da una donna pagana. Ah, se rimane così. Notate, prima è stato fatto un pasto di massa per gli ebrei. Poi, dopo questo episodio, viene fatto un pasto di massa anche per i pagani. Anche in questo lui impara. E quello che viene dato ai pagani è meno efficace. Cioè, con 5 pani si nutrono 5.000 persone. Là, con 7 pani se ne nutrono 4.000. Diciamo che è un pasto meno efficace. Sono le briciole. I pagani prendono le briciole. Cioè, Marco è un artista, gioca su queste cose. Veramente concludendo questo brano cruciale. Perché cruciale? Ma per esempio, non so, potrei dirne tante altre. Diciamo che questa è la donna centrale dei Vangeli. Nel Vangelo di Marco c'è anche la madre, ma non è lei la donna centrale del Vangelo di Marco, è questa qui. È quella centrale delle 5 donne anonime positive. È anche centrale nel gruppo dei genitori, ci sono 3 genitori che chiedono qualcosa per i loro figli, questa è quella centrale. Vabbè. Ecco, detto questo, tiriamo le somme. Cosa dice questo brano a noi? Dice che agli occhi di Dio esistono cose minime, come per esempio un bambino che dà da mangiare al suo cagnolino, che parlano di Dio, che parlano di cose immense. Non credere che Dio sia semplicemente qui, in questa chiesa, in questo altare, Dio è là fuori la gente ascolta la parola, non la parola, lo spirito di Dio, magari senza neanche rendersene conto. Cosa credete, che quel bimbino si rendesse conto di quello che viene mostrato in questo brano mentre dà da mangiare la briciola al cane? Non è questione del cane, eh? Non è che il brano sottolinea l'importanza dei cagnolini, cioè frega niente dei cagnolini, sottolinea l'importanza della generosità, dell'assomigliare in quel gesto al Padre. Padre, quello che ho ricevuto dal mio Padre lo do a mia volta, e un bimbo lo può dare solo al cagnolino. Quindi là fuori, dice Marco, cioè vuole esprimere Marco con questa storia, c'è tutto un mondo pieno di cose grandi, immense, la comunione con Dio, ma passano a volte attraverso i gesti più inavvertiti, più minimi, fatti dalle persone che spesso noi neanche consideriamo degni di nota. Non è bene togliere il pagano, che avevano calma, figurati, scemi, che tolgono il pane ai figli per darlo ai cani. Quindi veramente la vita esplode in un mistero bello che emoziona per la sua bellezza, perché il gesto del bambino visto con gli occhi di Dio è bello, mentre il gesto delle persone pie, delle persone migliori, perché i farisei erano davvero migliori in Israele, onesti, che magari pensano di far di tutto per farsi accettare a Dio e magari possono perdere la cosa più importante, quello che hanno nel cuore. Vale più quello che ha nel cuore un bimbo pagano, mentre fa un gesto spontaneo verso il suo cane, che i farisei che stanno lì a pulire tutto quanto. E non solo i farisei, insomma, gli archeologi hanno trovato diverse vasche di purificazione, quindi quello che facevano i farisei era seguito dalla gente. Gli avevano detto che quello lì era quello che era gradito a Dio, e loro lo facevano. Il Vangelo di Marco dice, è gradito qualcos'altro, molto più difficile, ma anche molto più bello, qualcosa che ti viene dal cuore. Così come, non per farvi una lezione, per carità, perché mi interessa piuttosto, ecco così, farvi capire la complessità col quale questi testi sono stati costruiti. Questo per esempio è la terza, grazie, questa è la terza parte del Vangelo di Marco, ce ne sono sei. Il testo di Marco è stato diviso per pezzi, ognuno ha un episodio, si va in questo senso, poi così, poi così, poi così e poi così. Anzi no, così, così, così e questo è l'ultimo. Come vedete ci sono dei richiami. Questo episodio richiama questo, perché qui i discepoli partono e qui arrivano. Qui questo episodio richiama questo, perché qui c'è il miracolo in un certo stile di un sordo, qui c'è il miracolo in un certo stile di un cieco, e soprattutto ci sono questi due blocchi all'interno, un pasto di massa più la traversata del lago, un pasto di massa più la traversata del lago. Poi c'è anche una cosa orizzontale, questa è una disputa, cioè è Erode che ammazza il Battista, questi sono i nostri farisei che gli contestano le mani, questi sono i farisei che gli contestano, che vogliono un segno dal cielo. Al centro di questa figura c'è questo episodio centrale in cui questo è l'insegnamento sul puro, sull'impuro. Non sono le cose che tu mangi, ma quello che ti esce dal cuore che può renderti impuro, allontanarti da Dio. E questa parte centrale era chiusa da una cornice, questa e questa. Queste ci sono tutte le folle che si buttano su Gesù cercando di toccarlo per avere il miracolo. E questa è la nostra donna di oggi. Il miracolo se lo fa da sé a distanza. Capite l'ironia? Questi si buttano addosso a Gesù per toccarlo, e quelli che lo toccavano erano salvati, erano guariti, quelli che riuscivano a toccare la frangia del mantello erano salvati. Non dico di no, dice Marco, ma questo è il miracolo, se lo fa con una sua parola a distanza. È necessario toccare Gesù? è necessario ascoltare la sua parola, anzi qui è Gesù che ascolta la nostra. Questo per dirvi com'è complesso la composizione del Vangelo. Di schemi così ce ne devono essere almeno 6, e sono anche più complicati di questo. Però è attraverso questa composizione che l'Evangelista esprime i suoi significati. Se lo si legge come una serie di aneddoti che si succedono all'altro così, perché si sono svolti così, ma figurati, gli evangelisti successivi ne cambiano addirittura l'ordine, oltre che i pezzi, oltre che correggere, mettere, perché, insomma, va bene. Pian piano riusciremo anche a capire di più. E si scoprono delle pagine bellissime. Cioè, non lo so, questo che vedete in un tabellone sarà un libro. Perché su Marco non se ne può scrivere un libro, bisognerebbe scrivere almeno 6. Questo sarebbe lo schema del terzo libro, della terza parte del Vangelo di Marco. E qua c'è questa donna straordinaria, a cui noi non avremmo dato una cicca, una donna che la spunta su Gesù. Gesù qui si rivela come uno capace di imparare, meglio, di viene apprezzata. Questa donna non appartiene al gruppo di quelli che hanno fede, è la sua lettura della realtà, il saper portare ad esempio presso Gesù qualcosa che non sembrava che non valesse nulla, anzi qualcosa che agli occhi degli ebrei era riprovevole. Quello mangia con mani impure, no, quello è segno del Padre, ha in sé la generosità di suo Padre. Cosa dovremmo ascoltare in questa storia? La frase non è bene gettare il pane ai figli di pane e ai figli dalla carne. No, quello lì non è quello da ascoltare. Non l'ha ascoltata neanche Gesù, dovremmo ascoltare noi. È quando invece dice per la tua parola tuo figlio è senz'altro guarito. Quindi è una fiducia che Gesù esprime. Dio non dimentica le persone che sono in comunione con Lui. Questo va ascoltato.